credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì è oramai consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti in studio, in regia da Mario Scatton. Il Papa è a Castel Gandolfo e, come sappiamo, l'appuntamento domenicale consueto con l'Angelus è il momento centrale e l'unico momento pubblico degli appuntamenti del Papa, e proprio in occasione dell'Angelus l'appello per la Somalia, una delle preoccupazioni principali di Benedetto XVI, ma anche il pensieri nei confronti della situazione in Cina. Parleremo di questo, chiariremo anche il problema del rapporto sulla diocesi di Coin in Irlanda. Ma iniziamo subito proprio dall'Angelus di domenica scorsa, un appuntamento consueto, la parte centrale della riflessione del Papa a mezzogiorno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dedicata come sempre alla liturgia della domenica e particolarmente alla spiegazione del che cos'è in fondo una parabola. Ascoltiamo il Papa.
Le parabole evangeliche sono brevi narrazioni che Gesù utilizza per annunciare i misteri del Regno dei Cieli. Utilizzando immagini e situazioni della vita quotidiana, il Signore vuole indicarci il vero fondamento di tutte le cose e ci mostra il Dio che agisce, che entra nella nostra vita e ci vuol prendere per mano. Con tale genere di discorsi, il Divino Maestro invita a riconoscere anzitutto il primato di Dio Padre. Dove Lui non c'è, niente può essere buono. È una priorità decisiva per tutto. Regno dei Cieli significa appunto signoria di Dio, e ciò vuol dire che la sua volontà deve essere assunta come il criterio guida della nostra esistenza. Il tema contenuto nel Vangelo di questa domenica è proprio il Regno dei Cieli. Il cielo non va soltanto inteso nel senso dell'altezza che ci sovrasta, poiché tale spazio infinito possiede anche la forma della interiorità dell'uomo. Gesù paragona il Regno dei Cieli ad un campo di grano per farci comprendere che dentro di noi è seminato qualcosa di piccolo e nascosto, che tuttavia possiede un'insopprimibile forza vitale. Malgrado tutti gli ostacoli, il seme si svilupperà e il frutto maturerà. Questo frutto sarà buono solo se il terreno della vita sarà stato coltivato secondo la volontà divina. Per questo, nella parabola del buon grano e della zizzania, Gesù ci avverte che dopo la semina fatta dal padrone, mentre tutti dormivano, è intervenuto il suo nemico che ha seminato l'erba cattiva. Questo significa che dobbiamo essere pronti a custodire la grazia ricevuta nel giorno del battesimo, continuando ad alimentare la fede nel Signore, che impedisce al male di mettere radici. Sant'Agostino, commentando questa parabola, osserva che molti prima sono zizzania e poi diventano buon grano, e aggiunge: se costoro, quando sono cattivi, non venissero tollerati con pazienza, non giungerebbero al lodevole cambiamento. Cari amici, il libro della Sapienza, da cui è tratta oggi la prima lettura, evidenzia questa dimensione dell'essere divino e dice: non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. La tua forza infatti è principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Il Salmo 85 lo conferma: tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Se dunque siamo figli di un padre così grande e buono, cerchiamo di assimilarli a lui. Era questo lo scopo che Gesù si prefiggeva con la sua predicazione. Diceva infatti a chi lo ascoltava: siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Rivolgiamoci con fiducia a Maria, che ieri abbiamo invocato con il titolo di Vergine Santissima del Monte Carmelo, perché ci aiuti a seguire fedelmente Gesù e così a vivere da veri figli di Dio.
Piogge e siccità entrambi uccidono. Succede in Somalia e l'appello del Papa domenica all'Angelus muove finalmente la sensibilità della comunità internazionale. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
Con profonda preoccupazione seguo le notizie provenienti dalla regione del Corno d'Africa, in particolare dalla Somalia, colpita da una gravissima siccità e in seguito in alcune zone anche da forti piogge, che stanno causando una catastrofe umanitaria. Innumerevoli persone stanno fuggendo da quella tremenda carestia in cerca di cibo e di aiuti. Auspico che cresca la mobilitazione internazionale per inviare tempestivamente soccorsi a questi nostri fratelli e sorelle già duramente provati, tra cui vi sono tanti bambini. Non manchi a queste popolazioni sofferenti la nostra solidarietà e il concreto sostegno di tutte le persone di buona volontà.
Cerchiamo allora di capire un po' meglio qual è la situazione in Somalia. Intanto il Pontificio Consiglio Cor Unum, facendosi interprete della preoccupazione del Papa, ha inviato una piccola somma, un primo piccolo aiuto di 50.000 euro che è stato affidato al Vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio, Giorgio Bertin. Ma cerchiamo allora di capire un po' meglio qual è la situazione dell'Etiopia e qual è l'impegno nel Corno d'Africa della Santa Sede.
Fame e sete, due esigenze primarie per ogni essere umano, di automatica e rapida soddisfazione per tanti, drammaticamente senza risposta per molti altri. Accade in Somalia, una terra diventata inospitale come il peggiore dei deserti, le cui crepe aride e bruciate dal sole sono il marchio della tragedia di un popolo che sta lentamente morendo di inedia. Tutto il Corno d'Africa, in realtà, è in ginocchio. 10-11 milioni di persone, tanti quanti gli abitanti del Portogallo, patiscono la siccità impietosa che uccide uomini e animali e secca alla radice i raccolti in un'area che comprende anche l'Etiopia e il Kenya, dove nel nord non piove da un anno. Il dramma è purtroppo antico e lo sguardo di Benedetto XVI, che ha sempre avuto tutta l'Africa nel cuore, tante volte si è posato sulla Somalia. Sei mesi dopo la sua elezione a pontefice, nel rivolgersi ai vescovi dell'Etiopia e dell'Eritrea, uno dei suoi primi pensieri va alla gente di questo martoriato paese.
Encourage you in particular to express
Vi incoraggio, ha detto il Papa, ad esprimere solidarietà in qualunque modo potete ai vostri fratelli e alle vostre sorelle sofferenti in Somalia, dove l'instabilità politica rende quasi impossibile vivere con la dignità propria di ogni persona umana. Nel 2007 la capitale della Somalia, Mogadiscio, è un campo di battaglia. Si spara casa per casa in una lotta intestina che ha per premio la supremazia politica e come prezzo cumuli di cadaveri abbandonati per le strade. Tra marzo e aprile si scatena il caos. Decine di migliaia di civili scappano o muoiono in una barbarie di violenza che fa da detonatore ad una nuova catastrofe umanitaria che si prolunga nei mesi successivi e che Benedetto XVI non ignora.
Seguo con trepidazione l'evolversi degli eventi e faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale affinché si trovino soluzioni pacifiche e si rechi sollievo a quella cara popolazione. Incoraggio altresì gli sforzi di quanti pur nell'insicurezza e nel disagio rimangono in quella regione per portare aiuto e sollievo agli abitanti.
In un mondo in cui la crescita dell'interdipendenza tra gli stati ha insegnato, sia pure a fatica, a globalizzare anche il concetto di solidarietà, la Chiesa compare sempre e non di rado coordina con le strutture della Caritas l'azione di sostegno nei casi di emergenze. In particolare il Papa, grazie alla lungimiranza di Paolo VI che lo istituì il 15 luglio del 1971, ha a disposizione il dicastero di Corunum per far arrivare nell'epicentro del bisogno il segno della propria vicinanza, un segno di amore per l'uomo che vuole essere riflesso dell'amore divino e che proprio per questo non prescinde da tutto ciò che riguarda le condizioni pratiche della vita umana.
L'agire per migliorarle concerne la sua stessa vita e la sua missione, poiché la salvezza di Cristo è integrale e riguarda l'uomo in tutte le sue dimensioni, fisica, spirituale, sociale, culturale, terrena e celeste. Proprio da questa consapevolezza sono nate nel corso dei secoli molte opere e strutture ecclesiali finalizzate alla promozione delle persone e dei popoli che hanno dato e continuano a offrire un contributo insostituibile per la crescita, lo sviluppo armonico integrale dell'essere umano.
Queste parole del Papa sono tanto più significative perché rivolte qualche anno fa proprio ai membri di Corunum. Collaborare alla costruzione di un giusto ordine nella società, ribadì in quella occasione il Papa, fa dunque parte della testimonianza della carità di Cristo.
La Chiesa con l'annuncio del Vangelo apre il cuore per Dio e per il prossimo e sveglia le coscienze. Con la forza del suo annuncio difende i veri diritti umani e si impegna per la giustizia. La fede è una forza spirituale che purifica la ragione nella ricerca di un ordine giusto, liberandola dal rischio sempre presente di venire appagliata dall'egoismo, dall'interesse e dal potere.
E sulla situazione in Somalia ascoltiamo anche padre Federico Lombardi e la sua riflessione approfondita proprio su questo problema che stiamo vivendo.
La siccità che ha colpito la regione del Corno d'Africa ha creato una situazione drammatica di emergenza umanitaria, di cui la popolazione somala è la vittima principale. Nel luglio del 1989 Monsignor Salvatore Colombo, vescovo di Mogadiscio, era stato assassinato davanti alla porta della cattedrale. Nel 2003 la volontaria laica infermiera Annalena Tonelli veniva assassinata a colpi di fucile nel Somaliland. Poi era la volta di Suor Leonella Sgorbati, morta invocando il perdono per i suoi uccisori. Sono solo tre nomi per dire che la Chiesa Cattolica è presente e soffre con il popolo somalo, ma le vittime innocenti sono ormai incalcolabili per l'odio integralista e per la lotta armata fra le fazioni politiche ed etniche. Da 20 anni il paese è senza guida, davanti alle sue coste imperversa la pirateria. Molti operatori umanitari hanno dovuto abbandonare il loro impegno per le violenze di cui sono oggetto. Anche se il Papa ricorda la Somalia ogni anno nel suo discorso ai diplomatici, è diffusa la sensazione che l'opinione pubblica e la comunità internazionale abbiano abbandonato questo disgraziato paese al suo destino. Anche noi cerchiamo di dimenticarlo, o le orribili immagini e gli appelli angosciosi di questi giorni riusciranno a risvegliare il nostro senso di responsabilità e di solidarietà?
L'amministratore apostolico di Mogadiscio e vescovo di Gibuti, Monsignor Giorgio Bertin, ci spiega un po' la situazione.
Penso che realmente questo disastro, come dice l'ONU, è il più grande disastro attuale del mondo. Ecco, ma la situazione della siccità in Somalia è particolarmente aggravata dal fatto che sono 20 anni in cui manca una autorità, manca lo Stato, soprattutto nel centro-sud Somalia. Perché appunto là abbiamo una insicurezza e continui combattimenti tra diversi gruppi. E allora le popolazioni colpite particolarmente dalla siccità si stanno dirigendo in questo momento verso i campi profughi in Kenya e verso l'Etiopia del Sud.
Le principali vittime in questa situazione così critica sono i bambini?
Chiaramente sono le persone più fragili, i bambini, senza dimenticare gli anziani.
In questo contesto che cosa fa la comunità internazionale?
Ma la comunità internazionale si sta mobilitando, c'è bisogno di un grande coordinamento.
La Chiesa sta portando i suoi aiuti anche attraverso la Caritas e i partner della Caritas. Qual è la situazione della Chiesa in Somalia?
In Somalia la Chiesa, praticamente la struttura ecclesiastica, è già stata distrutta 20 anni fa.
E dalla Somalia, dall'Africa, ci spostiamo in Cina, dove giovedì scorso a Shantou è stata fatta l'ennesima ordinazione episcopale illegittima. Benedetto XVI si rammarica per questa nuova ordinazione e lo afferma la dichiarazione con la quale la Santa Sede si riferisce all'avvenimento, ribadendo il diritto dei cattolici cinesi a professare liberamente la propria fede e apprezzamento per la resistenza messa in atto dai vescovi e fedeli nel tentativo di sottrarsi a un evento contrario all'unità della Chiesa. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Non è un vescovo riconosciuto dalla Santa Sede e ora, per esserlo diventato al di fuori della comunione con il Papa, che per questo si rammarica, incorrerà nella sanzione prevista dal codice di diritto canonico, ovvero la scomunica late sentenzie. È questa in sintesi la posizione nella quale si trova da giovedì scorso il sacerdote Giuseppe Wang Binzhang, consacrato illegittimamente vescovo di Shantou nella provincia cinese di Guangdong. Al primo punto della dichiarazione con cui fa luce in merito, la Santa Sede afferma che per essere stato ordinato senza mandato pontificio e quindi illegittimamente, il presule è privo dell'autorità di governare la comunità cattolica diocesana di Shantou. La Santa Sede afferma, fra l'altro, che il reverendo Wang Binzhang era stato informato da tempo che non poteva essere approvato dalla Santa Sede come candidato episcopale, dato che la diocesi di Shantou ha già un vescovo legittimo, e più volte rivela al reverendo Wang era stato chiesto di non accettare l'ordinazione episcopale. La Santa Sede afferma poi di essere stata al corrente del fatto che alcuni dei vescovi contattati dalle autorità civili avevano manifestato la propria volontà di non partecipare ad una ordinazione illegittima, mettendo in atto anche forme di resistenza, e che nonostante ciò i presuli sarebbero stati obbligati a prendervi parte. In merito alla loro resistenza, si asserisce nella dichiarazione, è bene rilevare che tale atto rimane meritorio davanti a Dio e suscita apprezzamento in tutta la Chiesa. Uguale apprezzamento va anche a quei sacerdoti, a quelle persone consacrate e a quei fedeli che, si legge, hanno difeso i propri pastori, accompagnandoli in questo difficile momento con la preghiera e condividendone l'intima sofferenza. Al terzo punto del documento la Santa Sede riafferma il diritto dei cattolici cinesi di poter agire liberamente seguendo la propria coscienza e rimanendo fedeli al successore di Pietro e in comunione con la Chiesa universale. La dichiarazione termina riferendo che Benedetto XVI, avendo appreso questi avvenimenti, ancora una volta si rammarica di come venga trattata la Chiesa in Cina e auspica che si possano superare al più presto le presenti difficoltà.
La Chiesa irlandese sta vivendo un momento di grande sofferenza dopo il nuovo rapporto commissionato dal governo sugli abusi commessi dal clero locale contro i minori, reso noto la settimana scorsa. Durante la messa domenicale di qualche giorno fa, l'arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin, ha ammesso con schiettezza che sebbene la Chiesa cattolica in Irlanda sia un luogo più sicuro oggi di quanto non lo fosse anche nel recente passato, tuttavia non ha ancora imparato la lezione degli errori fatti nel gestire la crisi degli abusi sessuali. Sul rapporto stilato dal governo irlandese che riguarda la diocesi di Cloyne si sofferma il direttore della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi. Le sue, precisa, sono riflessioni personali e non costituiscono in alcun modo la risposta ufficiale della Santa Sede, che invece risponderà nelle forme e nei tempi appropriati. Di seguito le considerazioni di padre Lombardi.
Il periodo preso in esame dal nuovo rapporto, ricorda padre Lombardi, va dal 1 gennaio 96 al 1 febbraio 2009. Le autorità irlandesi in forma hanno inoltrato a Roma tramite il nunzio una copia del rapporto chiedendo una reazione da parte della Santa Sede. Si deve quindi prevedere, afferma il direttore della Radio Vaticana, che essa darà i suoi commenti e le sue risposte nelle forme e nei tempi appropriati e che per questo, sottolinea ancora, le considerazioni che seguono sul rapporto e i suoi echi non costituiscono in alcun modo la risposta ufficiale della Santa Sede. Anzitutto, scrive padre Lombardi, ci sembra doveroso richiamare e rinnovare gli intensi sentimenti di dolore e di riprovazione espressi dal Papa in occasione del suo incontro con i vescovi irlandesi convocati in Vaticano l'11 dicembre 2009, proprio per affrontare insieme la difficile situazione della Chiesa irlandese alla luce del rapporto sull'arcidiocesi di Dublino, allora recentemente pubblicato. Benedetto XVI parlava allora apertamente, dice padre Lombardi, di sconcerto e vergogna per i crimini odiosi. Proprio dopo quell'incontro e ad uno successivo del 15-16 febbraio 2010, il Papa, ricorda ancora il direttore della nostra emittente, ha pubblicato la sua nota e ampia lettera ai cattolici dell'Irlanda del 19 marzo successivo, in cui si trovano le espressioni più forti ed eloquenti di partecipazione alle sofferenze delle vittime e delle loro famiglie, come pure di richiamo alle terribili responsabilità dei colpevoli e alle mancanze di responsabili della Chiesa nei loro compiti di governo e di sorveglianza. Una delle azioni concrete seguite alla lettera, prosegue padre Lombardi, è stata la visita apostolica del Papa alla Chiesa irlandese, i cui risultati, scrive, sono in uno stadio avanzato di studio e di valutazione. È giusto quindi, continua padre Lombardi, riconoscere l'impegno deciso posto dalla Santa Sede nell'incoraggiare ed appoggiare efficacemente tutti gli sforzi della Chiesa in Irlanda per la guarigione e il rinnovamento necessari per superare definitivamente la crisi connessa alla drammatica piaga degli abusi sessuali nei confronti dei minori. La nota del nostro direttore prosegue riferendosi poi alla lettera del nunzio in Irlanda contenuta nell'ultimo rapporto. Dopo aver replicato in modo articolato alle obiezioni suscitate da questo documento, padre Lombardi conclude, sulla scia di quanto dichiarato da diversi vescovi irlandesi, e cioè che la pubblicazione del rapporto sulla diocesi di Cloyne segna una nuova tappa del lungo e faticoso cammino di ricerca della verità, di penitenza e purificazione, di guarigione e rinnovamento della Chiesa in Irlanda, a cui la Santa Sede, conclude, non si sente affatto estranea, ma vi partecipa in diverse forme con solidarietà ed impegno.
Ascoltiamo allora adesso la voce dell'arcivescovo Dermot Clifford, amministratore apostolico della diocesi di Cloyne, che ha inviato una lettera a tutti i fedeli proprio nella messa di domenica scorsa. L'intervista è stata realizzata da Emer McCarthy della redazione inglese della nostra emittente.
In every part of, especially in Cloyne, there's at least one person who has been trained.
In ogni parte d'Irlanda, in particolare a Cloyne, c'è almeno una persona che è stata formata e che seguirà un corso di aggiornamento per quanto riguarda la protezione dei bambini. Ognuno, a partire dal vescovo, ha il dovere di firmare in sagrestia per la propria partecipazione a qualsiasi attività. Ogni sacerdote, nella diocesi di Cloyne, è soggetto ad un controllo dell'autorità giudiziaria al fine di essere dichiarato idoneo a trattare con i minori. Questo significa che nei suoi riguardi non esistono accuse, nemmeno nel passato, riguardo ai diversi luoghi nei quali egli abbia svolto il suo ministero. Queste persone sono fedeli e, nonostante gli scandali, sono sempre rimaste fedeli alla loro vocazione e sono il nostro maggiore sostegno. All'incarico di preparazione al contatto con i bambini abbiamo ora nominato un laico, è Bill Mager, un operatore sociale che ha lavorato nel campo sanitario dei servizi sociali. Le persone che hanno subito abusi si fidano di lui, mentre hanno perso ampiamente la fiducia nei sacerdoti. Lui, al contrario, ha credibilità, così come ne ha Ian Elliott, che è a capo del National Board. È stato lui che per primo si è accorto delle manchevolezze nella diocesi di Cloyne, ma quando si è recato a Cloyne gli è stato negato l'accesso alla documentazione perché non gli è stato riconosciuto il diritto di controllare. Per questo Elliott ha condotto una sorta di indagine per proprio conto con esito negativo per la diocesi di Cloyne.
to the Lewis of Klein.
Eccellenza, come vi muoverete da qui in avanti? Questo è il quarto rapporto sulle accuse di abusi commessi nella Chiesa irlandese. Sicuramente il suo impegno nel ricostruire la fiducia nei sacerdoti e nel suo ruolo di amministratore apostolico di questa arcidiocesi è molto faticoso. Sappiamo tutti che è un certo tipo di cultura clericale è insita nella Chiesa d'Irlanda. Quanto è difficile eliminarla?
Credo che la maggior parte delle diocesi abbiano applicato le linee guida stabilite. Lo stesso National Board, nella persona di Ian Elliott, afferma che ormai tutti i vescovi denunciano eventuali sospetti alle autorità civili. Di questo lui è assolutamente certo. In ogni diocesi ci sono laici buoni, onesti e fedeli a Dio, persone attente, soggette ad una formazione continua, e questo rende sempre più difficile che nell'ambito della Chiesa un pedofilo riesca ad avvicinarsi ad un minore. E a Cloyne, come in qualsiasi altra diocesi, esiste una commissione che si occupa di gestire e di controllare ogni parrocchia, affinché siano esposti tutti gli avvisi necessari e affinché nelle sagrestie ci siano i libri per le firme. Questo per fare in modo che chiunque partecipi a qualsiasi attività della Chiesa abbia il nulla osta della polizia, garantendo con ciò che non vi sono tracce di sospetti per quanto riguarda l'approccio ai minori. E questo significa che è stata istituita una struttura molto attenta e severa.
Pentimento, rinnovamento, guarigione sono parole chiave, ma solo parole. Come intende metterle in pratica la Chiesa irlandese?
Tra gennaio e febbraio abbiamo avuto qui a Cashel il visitatore apostolico. Abbiamo celebrato una bella messa di riconciliazione e anche quella di Dublino è stata molto toccante, organizzata dalle vittime stesse. Di celebrazioni simili ne organizzeremo altre, nelle quali daremo alle vittime la possibilità di partecipare, di essere parte fondamentale delle cerimonie di guarigione. Questi incontri dovranno essere preparati con molta cautela e grande sensibilità. Ogni aspetto dovrà essere ben monitorato e assistito. Questo è un punto. Ma a prescindere da ciò, stiamo preparando comunque un programma di rinnovamento sulla scia della lettera del Papa. E stiamo anche preparando il congresso eucaristico. Ecco, queste sono tutte occasioni per diventare una chiesa umile che accoglie le vittime, che si occupa amorevolmente di loro e le aiuta in qualsiasi modo.
Torniamo in Vaticano, anzi per esattezza a Castel Gandolfo, perché lunedì scorso Benedetto XVI ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo il primo ministro della Malesia, Najib Bin Abdul Razak, che poi ha incontrato il segretario di Stato Tarcisio Bertone e Monsignor Dominique Mamberti, segretario per i rapporti con gli Stati. Il Premier, il cui colloquio personale con il Papa è durato circa 20 minuti, era accompagnato dalla consorte e da alcuni esponenti del governo, dai rappresentanti religiosi musulmani e dall'arcivescovo di Kuala Lumpur. Nei cordiali colloqui, riferisce un comunicato della sala stampa della Santa Sede, sono stati evocati i positivi sviluppi nei rapporti bilaterali e si è concordato di stabilire relazioni diplomatiche tra la Malesia e la Santa Sede. Si è passata in rassegna la situazione politica e sociale nel mondo e nel continente asiatico, con particolare riferimento all'importanza del dialogo interculturale e interreligioso per la promozione della pace e della giustizia e della maggiore comprensione tra i popoli. Il premier musulmano ha ricordato di essere stato alunno di una scuola cattolica e il Papa ha regalato una ceramica con una veduta di Piazza San Pietro e il primo ministro ha donato a Benedetto XVI un pregiato ricamo floreale caratteristico del paese orientale. Termina così il nostro appuntamento per oggi, naturalmente a risentirci la settimana prossima e un cordiale saluto a tutti voi.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.